No, allora rompo il ghiaccio perché sono breve. In realtà c'erano due questioni che io volevo porre stamattina, ma le pongo all'Assemblea, e che evidentemente riguardano la forma economica delle questioni che stiamo discutendo. La prima, mi è sembrato interessante stamattina quello che ad un certo punto Christian ha detto sulla fenomenologia della crisi, dicendo che in realtà che cosa fa emergere la crisi globale, la crisi del debito, e poi giustamente Maurizio ci ha ricordato che questa parola debito è una è illusorio il concetto di debito e di considerazione, diciamo, o debitoria come considerazione totale dell'andamento della crisi. Che cosa fa emergere? Fa emergere, almeno così io personalmente l'ho accolta, la manifesta quella che lui ha chiamato quella che lui ha chiamato una macchina antropologica, cioè un mutamento nelle condizioni stesse della vita. E cioè, in pratica, quello che la crisi fa emergere non è tanto il fatto che ci siano dei paesi, interi paesi, indebitati, preda della speculazione, ma questo è possibile perché una certa macchina antropologica si è messa in funzione, cioè quello che stiamo dicendo ormai da qualche giorno, questa costituzione biopolitica del presente consiste nel fatto che la natura umana è messa al lavoro. Ieri un pezzo di discussione ha sicuramente messo in evidenza questo aspetto, ma quello che mi interessava mettere a tema brevemente è proprio questo, cioè può essere utile un'indagine, un elemento di ricerca che abbia al centro questa manifestazione della natura umana, quindi cercare di capire come questi momenti di cattura generalizzante dell'elemento, come dire, invariante della natura umana si risolvano sul piano pratico, quindi sul piano politico. Voglio dire, non si tratta, penso, soltanto di una mutazione antropologica, ma questa macchina antropologica ha come finalità quella appunto di una radicale trasformazione, oserei dire proprio una radicale rivoluzione, non soltanto del modo di produrre, del modo di vivere, del modo di consumare, ma dell'intera capacità umana di evolversi. E allora questa questione è direttamente connessa con la radicalità della crisi, a questo concetto che penso possa essere ripensato alla luce di un cambio di paradigma. Vabbè, questo però tante volte noi ce lo siamo detto e probabilmente è il caso a questo punto di affinare determinati strumenti. E probabilmente questo, penso, ha a che vedere con la questione, seconda questione che così mi piaceva porre stamattina, poi la discussione è andata avanti, ma che rispetto agli assi che sono stati proposti oggi pomeriggio mi sembra cruciale, cioè il fatto che se è vero che questo cambiamento investe totalmente e radicalmente la natura umana, è anche vero però che la frammentazione del concetto di precarietà, quindi della soggettività precaria, che evidentemente pone diversi problemi che ieri sono stati, a cui ieri si faceva riferimento riguardo ad un'eventuale possibile ricomposizione, e che oggi Maurizio stamattina ha, a mio parere, molto ben nucleato nel fatto che l'alternativa non può che essere un'alternativa di rottura radicale di questo continuismo, no? Ha a che fare con il momento in cui non soltanto il concetto di precarietà debba essere appunto rivisto, rivisitato, ma anche tutti gli strumenti di appropriazione, il fatto che questo cambio di paradigma significa il fatto che l'appropriazione in qualche modo è a base materiale della produzione e quindi dell'indebitamento. Sintetizzando, mi pare che partire da questi due, diciamo mettere a tema questi due assi, questo quello di un mutamento antropologico radicale, quello di una ridefinizione di questo concetto alla luce della finalità di una moneta del comune, abbia a che fare proprio con una diversa analisi e quindi poi anche una diversa eventualità di riportare, di far emergere un discorso radicalmente di rottura rispetto al paradigma dell'euro. Io non sono un economista, per cui mi trovo molto in difficoltà nel fare un'analisi generale, come molto opportunamente e ottimamente l'ho fatto stamattina, però mi accorgo che quella difficoltà che è stata messa in evidenza stamattina è una difficoltà che comunque si riverbera sempre più nelle vite di tutti e di tutti senza che vi sia un'alternativa. Personalmente non penso, non ho mai pensato che il ritorno per esempio alle monete nazionali insieme con la rivendicazione di un reddito d'esistenza sia la soluzione. Questo. D'altra parte mi rendo anche conto che un riformismo, come dire, graduale da questo punto di vista non so fino a che punto possa servire. Penso però che cercando di intrecciare il piano, come dire, dell'analisi generale con quello dell'indicazione parziale dei conflitti locali, di ciò che si produce in maniera emergenziale, possa in qualche modo rimettere in moto questa macchina antropologica di cui stamattina si parlava. Grazie.
Il ghiaccio è stato rotto. È duro il ghiaccio.
Il ghiaccio stesso.
Sì, anche io volevo dire delle cose su quanto è stato detto stamattina, con la premessa appunto che non ho seguito tutto il dibattito. La cosa a cui mi volevo riferire in particolare è all'intervento che fece stamattina Lucarelli. Sì, bene, il suo lavoro sulla moneta, molto carino, e a me ricorda appunto un saggio del 1978 scritto dai coniugi Slini, pubblicato appunto sul Journal of Money, Credit and Banking, dove si faceva appunto questo esempio della babysitting economy, no? L'esempio era molto semplice che facevano i coniugi Sweeney, e cioè appunto che in una piccola comunità, no, le persone potevano appunto attraverso un'economia del baratto basata su dei voucher, no, redistribuirsi appunto questo lavoro di babysitting, no? Che cosa però si verificava anche nella piccola comunità? Si verificava in quella che era un'operazione di signoraggio, nel senso che alcuni appunto, no, acquistavano tra virgolette lavoro in cambio di voucher, altri li tesoreggiavano. E questo è un po' quello che è avvenuto, quello che avviene in genere, no, in una crisi di tipo monetario. Ecco, dal punto di vista del comune, quindi delle piccole comunità, il lavoro che presentava stamattina Lucarelli è esemplare e ha una sua soluzione, no? In un'autoregolazione del piccolo sistema. Quando però si ragiona a livello macroeconomico, e questo me lo insegnano, io non sono un economista politico, sono un economista pubblica, questo me lo insegnano gli economisti politici, l'unico modo per affrontare la situazione è immettere inflazione nel sistema, da un punto di vista keynesiano, diciamo, in senso stesso. Quindi questo per dire cosa? Che le soluzioni, no, al modo di affrontare, tra virgolette, la crisi, sono già state tutte scritte, le conosciamo benissimo, no? Il mettere inflazione del sistema è quello che fa appunto, no, la Banca d'Inghilterra, è quello che fa la Federal Reserve, è quello che non fa e che non ha fatto, non ha fatto abbastanza, diciamo, la Banca Centrale Europea. E adesso qui vorrei far emergere un'altra contraddizione, nel senso che appunto mentre altrove appunto la crisi viene affrontata appunto mettendo inflazione con no? intorno al 4%, non è stato fatto nemmeno abbastanza tipo in America, in Inghilterra e così via, noi invece abbiamo no? un sistema tra virgolette di regole completamente diverso, che è basato appunto fin dal Trattato di Roma, quindi nemmeno Maastricht, no? sul fatto che la Germania non può creare inflazione, no? E questo che cosa comporta? Comporta che mentre con una svalutazione monetaria si potrebbe appunto, no? liberare riformisticamente il sistema dalla crisi, questo non lo si può fare perché le nostre regole non lo permettono. E quello che succede in Europa, che sta vivendo una crisi di debito sovrano invece, non di debito privato finanziario, no? è praticamente una svalutazione interna che passa attraverso una lunga fase di disoccupazione, no? facendo scendere piano piano, ma con lunga fase di disoccupazione, i costi. Adesso io qui vorrei mettere in evidenza due aspetti, no? Uno me lo ricordava stamattina Toninelli dicendo: ma perché non si può creare moneta? No? La moneta si può creare, non so se si può creare la moneta, basta metterla nel sistema, l'ha fatto la stessa BCE, no? Nel momento in cui, no, ad un tasso dell'1% ha finanziato la ricapitalizzazione delle banche e degli assetti, ho tempo basso? Posso continuare? Ha rifinanziato appunto la ricapitalizzazione delle banche e quindi i suoi asset. Le banche stesse, no? Davano prestito al 6%, questo mi pare evidente che la finalità di questa politica era esclusivamente quella di sostenere i bond, no? e il loro spread rispetto ai bond a tasso zero della Germania, e tra l'altro appunto ha una politica monetaria regolata dallo Stato tedesco e piena di derivati, no? Questa è la situazione della Germania. E allora appunto se uno si vuole porre tra virgolette in un'ottica, diciamo così, rivoluzionaria, non è che dovrebbe mettere liquidità al sistema, ma dovrebbe ritirare tutta, cioè le persone, e questa però è una visione completamente utopica, perché insomma voglio vedere l'intero globo, no, che ritira e mette veramente in crisi, cioè prende veramente la moneta totalmente liquida e mette completamente il sistema. Questo lo sappiamo che insomma, no? lo possono fare le piccole comunità, lo possono fare i piccoli esperimenti, no? della moneta di Nantes, dove ce ne sono altri, in America Latina ce ne sono stati, ce ne sono in Germania e così via, quindi nelle piccole comunità e nel comune è possibile farlo, ma a livello macroeconomico allora è bene capire da che parte sta, se si sta in un'ottica keynesiana, no? oppure se si sta in un'ottica invece completamente, diciamo, conflittuale contro il sistema. Detto questo, la mia posizione è completamente divergente, io sono una centralista, insomma lo sai, caro Andrea, e quello che si è verificato appunto in questi giorni con Draghi, altro che Draghi Rebello, è invece un altro tipo di politica. E quello che accennava stamattina Andrea, con appunto il dominio della politica fiscale, in cui al di là di tutte le regole, no, si sta facendo bailout sul debito pubblico, no? dei paesi. Si sta facendo bailout sul debito pubblico, e questa non è più nemmeno una politica keynesiana, questa è la politica del dittatore benevolente, per usare il linguaggio tecnico, alla maschera. E quello è quello che si sta verificando nell'intera Europa. Certamente questo non lo si fa, poi io sono una fiscalista, insomma, non lo si fa a vantaggio della collettività, ma come sappiamo lo si fa a protezione del sistema. Dal punto di vista del distributivo invece, poi appunto noi abbiamo parlato tante volte con Andrea riguardo di queste cose, io sono una fervida convinta che il problema della ridistribuzione lo si risolve con strumenti di tax credit, assolutamente non ponendolo in un'ottica comune, federalista, locale. Il problema del reddito di cittadinanza, del sostegno al reddito, va risolto attraverso un sistema fiscale aggregato. Ecco.
Stefano. Allora, alcuni chiarimenti dopo l'intervento di Enza Caruso. L'esempio del babysitting pubblicato sul Journal of Banking and Credit, insomma, and Money, è un esempio che funziona secondo regole diverse dal principio del clearing che io richiamavo stamattina e che è stato tra l'altro progettato in un contesto macroeconomico prima che localistico, perché si tratta della ricetta che Keynes presentò a Bretton Woods e rimase sconfitta, perché Bretton Woods fu poi un compromesso in cui neanche Dexter White vinse, ma vinse la comunità finanziaria di New York indirettamente, attraverso una clausola che venne aggiunta alla fine del trattato che prevedeva che ci fosse questa convertibilità del dollaro nei confronti dell'oro. E riprendiamolo dal punto di vista macroeconomico, per quale motivo la dinamica che verrebbe a crearsi e che io ho replicato in un modello di stock flow consistent non conduce alla crisi? Perché c'è un meccanismo istituzionale di disincentivo alle posizioni di surplus e alle posizioni di deficit, come dicevo stamattina in modo meno tecnico. Dal punto di vista tecnico questo che cosa significa? Immaginiamo questo mondo in cui invece che le imprese sono gli stati nazionali a partecipare a questa camera di compensazione, che era quella che aveva in testa Keynes. Come funziona? Funziona che nel momento in cui io ho uno scambio commerciale tra la Germania e l'Italia, se l'Italia compra dei beni dalla Germania, nella banca viene attivata una posta attiva nei confronti della Germania, che avrà quindi una posizione di credito, e una posta passiva nei confronti dell'Italia, che ha una posizione di debito. Ed è questo l'atto che crea moneta, la misura del commercio. Il punto è che però l'Italia non sarà debitrice nei confronti della Germania, la Germania non sarà debitrice nei confronti dell'Italia, ma tutti saranno debitori nei confronti di tutti gli altri che aderiscono alla Clearing Union. E ciascuno degli stati, nel momento in cui farà degli scambi e riceverà oppure riceverà il frutto dell'economia e del lavoro di altri paesi, risulterà essere creditore o debitore. La somma della clearing è sempre zero in ogni momento. Cosa succede se qualcuno fa il furbo come la Germania, che ottiene posizioni di surplus commerciale da qui a 10 anni, per 10 anni di fila, o che costringendo tra l'altro contemporaneamente altri paesi ad avere posizioni di deficit negli altri, che verrà tassato l'uno e verrà tassato l'altro? Questo è un meccanismo di disincentivo, e il meccanismo di disincentivo calibrato adeguatamente garantisce che dal punto di vista tecnico ogni simulazione che viene fatta su un modello del genere è stock flow consistent e quindi riassorbe situazioni di crisi come quelle che invece sono state descritte nel famoso articolo del 78, che tra l'altro venne ripreso da Krugman nella spiegazione della crisi asiatica, poi Christian ne diede una sua interpretazione in Moneta e Linguaggio. Questo è il primo punto. Il principio del clearing quindi nasce da un punto di vista macroeconomico. Adesso poi il giudizio sul contenuto rivoluzionario dal punto di vista del metodo tendenziale antagonista operaista, io lo sospendo, è un altro paio di maniche, ma io sono ad un livello di comprensione di un meccanismo che si fonda su un principio del clearing che non è mai stato attuato dal punto di vista dell'organizzazione dei sistemi monetari internazionali. Quello che oggi mettevo qui in campo era l'attuazione del principio del clearing a livello di comunità locali su cui questa cosa avesse senso, perché dal mio punto di vista, che anche ha un'infarinatura Enza è una bravissima scienziata delle finanze, io ho studiato qualche cosa di scienza delle finanze e mi rendo perfettamente conto dei timori che ha lei su quello che è l'apertura a dimensioni locali e le contraddizioni di processi federalisti. È pur vero che nel momento in cui invece ragioniamo in un'ottica di organizzazione delle coscienze delle moltitudini, le nostre esperienze di inchiesta si danno calibrate su un territorio. È molto ed è per questo che io, dal punto di vista della discussione interna ad Uninomade, torno a ragionare su questioni di costruzione istituzionale di una moneta locale, non però in un'ottica comunitarista, se no andremmo verso un'altra visione della politica che pure conosciamo e che anche è passata per proposte di monete locali che però si fondano su principi diversi. Io però devo chiarire tutte le cose, Andrea, perché se no qui che stiamo a fare? Quindi io mi prendo tutto per una volta mi prendo tutto il tempo di cui ho bisogno. Se vi scoccio mi dite che vi sto scocciando. Seconda questione, l'inflazione. Allora, questo non è una dimensione della moneta che attiene alla dimensione dello scambio che funziona sul principio del clearing. L'inflazione però pone un problema diverso, cioè in un sistema di clearing inflazione non si può dare nella forma di un effetto espansivo della massa monetaria che si traduce solo ed esclusivamente in un incremento del livello dei prezzi. È pur vero che se noi vogliamo pensare ad un livello di sviluppo del capitalismo che metta in campo meccanismi di investimento innovativo che agevolino cambi di paradigma tecnologico fino a condurci ad un modello antropogenetico che si dà anche nelle logiche produttive, abbiamo a questo punto bisogno di una declinazione diversa di una forma di credito per l'investimento innovativo. Keynes nel 1944 a Bretton Woods scorpora la questione degli scambi commerciali e pensa infatti ad un'altra struttura da costruire, che è una banca di investimento a livello internazionale. Io sono favorevole a una cosa del genere a livello europeo, a livello locale? Assolutamente sì, ma questa cosa qui, se funzionerà mai, funzionerà in un'ottica schumpeteriana, che è l'ottica che presuppone che sì, sia un incremento inflattivo nel breve periodo, ma nel lungo periodo il cambio di paradigma tecnologico condurrà a un ritorno dalle logiche inflattive, perché il livello dei costi di produzione si ridurrà. Questa situazione qui è chiarissima, e qui concludo veramente, anche dal punto di vista del dibattito antagonistico, nell'articolo Denaro come capitale, pubblicato nel 1974 su Primo Maggio, da Lapo Baer, il quale, mentre scriveva quell'articolo, stava traducendo la teoria dello sviluppo economico di Schumpeter. A mio modo di vedere, ci ho provato nel saggio che trovate pubblicato nel libro di Deriva Prodi, la rivista Primo Maggio, quel tipo di questione ha dentro di sé altre istanze importanti dal punto di vista della logica soggettiva e militante. Non mi posso più dilungare sul resto, accenno semplicemente al fatto che secondo me non siamo di fronte a un bailing out, cioè a un ripiano dei disavanzi, siamo di fronte a una boccata d'ossigeno temporanea che verrà giocata, come è stato fatto durante l'anno, a favore di altre spinte speculative sui tassi di interesse dei titoli di debito pubblico dei paesi periferici, che porteranno ad altri guadagni di plusvalenze finanziarie da parte di particolari banche come la Deutsche Bank, che sta accumulando titoli di debito pubblico italiano, sono passati da 2 miliardi, adesso mi sbaglio, correggimi tu che queste cose sulle cifre ci stai più attento, quanti sono attualmente i titoli di debito pubblico italiano che ha la Deutsche Bank, la quale Italia, una quota rilevante, adesso non mi ricordo la cifra, è stata acquistata recentemente da Deutsche Bank e contemporaneamente acquista CDS, nel momento in cui la speculazione aumenta guadagna sui CDS. Questa cosa quindi non è bailing out, ma è, a mio modo di vedere, collusione con la speculazione degli operatori finanziari.
No, c'è Benedetto che ha chiesto la parola, se glielo passo subito. Volevo dire un piccolo inciso, perché la discussione è giustamente, è necessario anche fare degli elementi di chiarificazione anche da un punto di vista teorico e magari anche tecnico. Chiederei di non fare interventi eccessivamente tecnici per favorire una cosa, e magari di focalizzarsi anche, di cercare di tradurre quanto è stato discusso oggi e ieri, magari anche attraverso delle esemplificazioni, delle pratiche, eccetera. Io mi limito a ricordare una, però vorrei fare una piccola puntualizzazione, se me lo consentite. Mi limito a dire che tutta questa discussione sul ritorno a forme di regolazione monetaria finanziaria sovranazionali, e quindi facendo ricorso alla figura di Keynes, eccetera, devono essere contestualizzate in un momento storico in cui esisteva un'unità di misura della moneta, che era il rapporto di parità aura dollaro-oro, fissato a Bretton Woods in $35 per oncia. La novità strutturale, il cambiamento irreversibile, che è stato anche la base dei processi di finanziarizzazione del potere crescente della finanza, è che oggi non esiste più un'unità di misura della moneta. E l'unità di misura della moneta è variabile e dipende dai rapporti di forza che si installa all'interno dei processi di distribuzione tra rendita e profitto. E il diminuire rendita del profitto significa che oggi sono i mercati finanziari fortemente concentrati ad alta intensità speculativa a determinare di volta in volta, sulla base dei propri interessi, qual è il valore, l'unità di misura della moneta, che significa anche unità di misura del lavoro. Questa è una cosa che non esisteva ai tempi di Keynes e di cui bisogna farne patrimonio. Il discorso di ricadere nelle pratiche significa, partendo dai territori, partendo dalla realtà di cooperazione sociale, di produzione di autoreddito, con il riferimento che faceva prima Francesco, è possibile immaginare da magari trasportare o traslare su scala più ampia processi di misura dell'unità del valore, partendo dalle soggettività del basso che si auto-organizzano, fuori da qualsiasi meccanismo di delega, in un certo senso di tipo istituzionale, no? Così, che oggi significa delega al potere dei mercati finanziari, che agiscono tramite le istituzioni di governo, dalla Banca Centrale Europea al Fondo Monetario, eccetera. Credo che su questo dovremmo interrogarci, e mi auguro che ci sia qualcuno che magari possa far dire qualcosa rispetto ad alcuno, visto che l'ordine del discorso è traslato sugli aspetti più monetari. Seguiamo per il momento, prima per questa prima parte della discussione, questa linea, per poi passare invece sulle questioni della composizione del lavoro, se c'è qualcuno che può intervenire magari raccontando, ci sono delle persone che so che lo possono fare in questa sala, sulle esperienze di pratiche, chiamano così in maniera molto forse eccessiva, un po' di alternatività monetaria.
Grazie. Non sono io, sia ben chiaro. Di economia non ne so quasi nulla. Siccome c'è stato l'invito di Andrea a dare vita a un concerto improvvisato, dovete accettare anche che ci possono essere di chi stecca, di chi non ha la capacità di entrare dentro la jam session che si sta creando. Io parto da un presupposto che mi ha colpito molto rispetto all'intervento di Jairo. Cioè, Jairo che cosa ci ha invitato a guardare appassionatamente? Che questo gruppo un po' scalcagnato di persone che ogni tanto si incontrano e che gran parte della loro vita dedicano a trovare un momento di rottura. Siamo stati giovani che hanno messo un po' di paura e che sperano, prima di congedarsi, di rimettere un po' di paura ai padroni. Io sto dentro un nomade per questo motivo qua, non è che sto dentro un nomade perché penso, come dire, di poter contribuire a scrivere il capitolo settimo inedito del Capitale. Cioè, come dire, non so che... Quindi mi pongo il problema ogni volta che affronto un tema che possa essere quello più vicino ai miei interessi, qui, come dire, di lettura, anche a quelli più lontani, di vedere se è possibile una traduzione, diciamo, rispetto a un quel patto implicito che ci sta appunto tra le persone che si vedono dentro un inomare. E Jairo dice, stamattina ha detto, beh, finalmente forse abbiamo preso la bestia per la coda, siamo riusciti ad agguantarla, siamo riusciti a individuare il fatto che dentro la sussunzione reale c'è la vita, eccetera, eccetera, e su questo ci dobbiamo misurare. E io sono convinto che ha ragione Jairo. Forse siamo riusciti ad acchiappare, forse di vedere la coda della bestia, e mi pongo il problema di come acchiappare la coda. E quindi mi sembra che scivolare su un terreno, come dire, più analitico rispetto ai temi individuati determini, come dire, una deviazione di percorso che io trovo abbastanza spiazzante rispetto alla... ai due giorni abbastanza intensi di discussione. Allora, questa mattina non so se la mia sensazione è stata una sensazione isolata, si sono manifestati una serie di elementi nelle relazioni, ma anche questo, come dire, nella discussione di ieri, che sono politicamente per me significativi, nel senso che Tony pone un problema del fatto rispetto a un'affermazione di Maurizio, cioè sull'impossibilità di una politica riformista. Tony dice, hai ragione, pienamente ragione, noi ci dobbiamo porre il problema del fatto che però, insomma, un qualche elemento di mediazione di pratica riformista, non pratica, di politica riformista sia data. E facciamo un giochetto, nel senso, sul tipo che Tony invita a fare, a mettere in campo delle pratiche sovversive in maniera tale che quelle pratiche sovversive possano creare un meccanismo virtuoso che in maniera tale che si crei un fattore, come dire, di mediazione politica che lasci il campo alla possibilità della trasformazione radicale della società. Nel senso che banalmente, siccome lo leggo da quando avevo i pantaloni più o meno corti, mi ha ricordato molto delle cose che stanno dentro dei suoi testi, rispetto al quale non bisogna demonizzare il riformismo come il nemico per eccellenza, ma guardare al riformismo come un campo aperto di possibilità per le pratiche politiche di movimento. Maurizio ha un atteggiamento, come dire, molto più forse disincantato, forse molto più pessimista, e dice, guardate, questa roba qua non è data, se c'è stata fine della dialettica, e viene meno anche la dialettica tra riforma e rivoluzione. Quindi ci dobbiamo porre un problema di come sviluppare dei meccanismi, come dire, di aggregazione politica che assuma il venir meno della dialettica tra riforma e rivoluzione. E se vogliamo appunto non cadere nel rischio di provare a scrivere collettivamente il capitolo settimo inedito del Capitale, forse come sarebbe meglio che ci concentrassimo su questo, perché questo è un filo rosso che mi fa guardare con più attenzione e mi fa capire alcuni meccanismi di blocco nella conricerca, per esempio. Perché la conricerca, che cos'è? Uno stile di militanza, come è stato detto ieri, è un qualcos'altro, non si sa bene, è un'indagine conoscitiva, oppure è un processo, come dire, attraverso il quale si danno luoghi dei meccanismi di aggregazione politica, di organizzazione politica. Allora, se devo ragionare rispetto al fatto che forse abbiamo individuato la coda della bestia, come dire, forse è il caso di discutere del fatto che la conricerca è un meccanismo di organizzazione politica, banalmente. Una cosa un po' banale, che non c'è, come dire, organizzazione politica senza conricerca, e forse, come dire, chi vuol fare la conricerca in termini di indagine conoscitiva si rivolge a qualche facoltà di sociologia. Cioè, come dire, forse è meglio, come dire, invece di stare in un contesto come questo. Tutto ciò per dire il fatto che ci dobbiamo dobbiamo accettare davvero le sfide che noi ci diamo collettivamente quando ci riuniamo. Se la sfida è quello di fare un passo in avanti rispetto a un accumulo di elementi conoscitivi rispetto al capitalismo cognitivo, che possono avere anche delle articolazioni fenomenologiche diverse, e sono emerse ieri, come dire, delle accentuazioni diverse rispetto a come uno poteva guardare la rete, invece un'altra ne guardava in un'altra prospettiva, ma siamo arrivati al punto di dire che, guardate, che abbiamo accumulato un patrimonio conoscitivo, analitico, critico, e dobbiamo fare uno scarto in avanti. Lo scarto in avanti è però, come dire, è emerso. Il fatto di lasciare il bandolo della matassa ci porta un po' indietro. L'intervento di Sandro Chignola ieri, che purtroppo non c'è, Sandro pone un problema che rispetto all'idea di conricerca la mette radicalmente in discussione per come l'abbiamo pensata in questi anni. Perché Sandro Chignola che cosa ci dice? Sul tipo, guardate che il problema per le cooperative di migranti è quello di bloccare il flusso della produzione, e non si pongono il problema se il modello organizzativo che si danno sia esattamente quel rovesciamento di senso rispetto alla punta più avanzata dello sviluppo capitalistico, nel senso che possa essere un collettivo, come dire, di smandruppati, come potevamo fare quando avevamo i pantaloni corti, ma che però quel collettivo si pone quei problemi che lo sviluppo capitalistico, che i processi di valorizzazione si determina. Quindi da questo punto di vista, se vogliamo prendere il toro per le corna o la bestia per la coda, forse, come dire, è meglio, come dire, relegare in una fase, come dire, più seminariale tradizionale, che non rispetto, sì, un minuto, rispetto all'obiettivo ambizioso che avevamo con la Summer School, che era quello appunto di pensare a un processo, come dire, di lavoro teorico ma anche, come dire, di condivisione delle esperienze e delle pratiche che si possono dare, e accettiamo, come dire, i punti che abbiamo individuato come dirimenti. Il fatto di mettermi a discutere sul fatto che a Nantes si possa dare un esperimento importante, forse è il caso, come dire, che non lo voglio fare in termini polemici, ma lo è in termini polemici, nel senso che se lo vogliamo affrontare come un fattore che dobbiamo indagare, come dire, diamoci una sede un po' diversa. Cioè, come dire, accettiamo, come dire, quello che ci siamo prefissi con questo appuntamento. Ci siamo prefissi il fatto di definire teoricamente e quindi politicamente qual è il programma di lavoro nel prossimo anno, e se è questo, e se sono emersi rispetto ad alcuni contributi di alcuni compagni e di alcune compagne degli elementi che, come dire, determinano uno scarto rispetto al patrimonio accumulato, forse è meglio che lavoriamo su quegli scarti prodotti che non invece ritornare in un ambito che conosciamo, che può essere, come dire, tranquillizzante e rassicurante per ognuno di noi che ritorniamo poi nei nostri luoghi dove viviamo.